Appello. Presente.
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 Bene, constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperto il Consiglio Comunale. Ricordo a tutti che siamo in streaming, per cui questo per doverosa comunicazione. Passiamo allora al punto numero 1, approvazione verbali seduta precedente. Ricordo che approviamo i verbali della seduta del 9-3-23, gli atti numero 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Chi ha delle osservazioni o vuole intervenire o vuole apportare delle modifiche ne ha facoltà, altrimenti andiamo in votazione. Nessuno? Bene, allora votiamo. Chi è favorevole per alzare la mano? Unanimità. Ringrazio. Passiamo al punto numero 2, comunicazione del sindaco della giunta. Allora, due comunicazioni. La prima, il 6 maggio c'è il concerto dell'Iliade, cui siete già stati invitati, so che anche ci sono delle richieste di informazioni, alle quali io sono ovviamente disponibile a dare delle risposte, qualora ci siano delle domande da fare, extra consiglio, ma insomma, sono sempre a disposizione. Chiedo a tutti i consiglieri di allargare il giro, nel senso di invitare, perché c'è ancora il posto, ed è un'occasione unica per riprendere il nostro cammino di attività culturale di un certo livello, perché in questo caso stiamo parlando di una rappresentazione che si terrà al Teatro Comunale di Vicenza e che coinvolgerà alla fin fine più di 100 persone tra coristi, tra orchestrali, attori, per cui insomma è di sicuro una rappresentazione di peso e è molto importante. La seconda comunicazione è relativa al PNRR, che abbiamo discusso tra l'altro alla presenza di due capigruppo, c'è anche la Milani che non è capogruppo, ma insomma in commissione urbanistica ne abbiamo approfittato, però il passaggio in consiglio comunale ritengo che sia giusto farlo in ogni caso. Perché? Perché il PNRR ha dei tempi strettissimi, quasi capestro, e la tempistica si incrocia con tutta una serie di altre problematiche che sono: uno, aumento dei costi in maniera spropositata rispetto anche alle previsioni di un paio d'anni fa, quando siamo partiti con le idee e gli obiettivi da realizzare; due, mancanza di persone che poi lo portino avanti questo PNRR, e in modo particolare mi riferisco ai professionisti esterni, che sono tutti oberati di lavoro e molto pressati da varie committenze, perché ovviamente tante amministrazioni pubbliche sono state beneficiate da questo PNRR e perciò c'è una forte richiesta anche da parte di progetti, ma non soltanto progetti architettonici, ma anche ingegneristici, tecnici, impiantistici, eccetera. Per cui è veramente una cosa molto molto difficile. Da ultimo, tenete presente che su tutto ciò che era stato impostato fino a un mese e mezzo fa, di fatto, mi pare un mese fa, la Regione ha rivisto il prezziario regionale, cioè quello che per legge deve essere recepito nei progetti per fare poi le gare pubbliche, e l'ha aumentato del 30%. Capite cosa vuol dire in corsa? Cioè, c'è una macchina lanciata a una velocità che è molto più elevata rispetto a quelli che sono i limiti di sicurezza. No. tempi che passano con una velocità incredibile e per di più ti arriva questa nuova variabile, vuol dire veramente mettere in crisi il sistema. Comunque, nonostante questo, noi stiamo andando avanti, contiamo di arrivare, se ci verranno consegnati tutti i documenti, in tempo utile per fare le gare, però sappiate che mentre per il polo 0-6 anni l'aumento dei costi è stato, e vedrete poi nelle varie misure che abbiamo adottato col bilancio, è stato coperto dall'amministrazione comunale, perciò noi centriamo quell'obiettivo mettendoci risorse nostre che andiamo a raschiare dal fondo del barile del nostro bilancio. Per quanto riguarda il polo della famiglia, 3 milioni sono, 3 milioni si spendono e non un euro in più per il semplice motivo che non ce l'abbiamo, punto. Per cui si arriverà fin dove si arriverà e poi signori, i prossimi amministratori, i futuri amministratori decideranno se completare oppure no. Per cui la logica è questa, cioè andare avanti in ogni caso, realizzare quel che si può realizzare con i fondi che ci sono stati finanziati e poi in futuro ragionare su come completare, se le future amministrazioni intenderanno, completare questo progetto iniziale che comunque abbiamo fatto. Ecco, questo come comunicazione doverosa da parte mia, non so se gli assessori hanno qualche intervento, mi permetto soltanto di aggiungere che è arrivato Mantra Rea per dipingere le pareti della scuola elementare di Rapio e della ex scuola elementare di Fimon. Per quanto riguarda l'Appio c'è stata una richiesta da parte dei genitori, del comitato genitori, che ci è arrivata mesi fa, alla quale noi abbiamo risposto positivamente e organizzando l'arrivo di questo artista. Domani ci sarà il primo incontro, l'incontro fra artista, maestra e ragazzi, e bambini, per quanto riguarda l'aspetto formativo e di coinvolgimento degli alunni e della scuola, cioè alunni e insegnanti. E penso, spero, che oggi pomeriggio siano partiti anche i lavori pratici, cioè proprio la pittura a Fimon. Questo per comunicazione. Poi, basta, io mi fermo qua. Assessori, consiglieri o consiglieri, prego.
Grazie. Faccio riferimento, Sindaco, alla sua prima comunicazione relativa alla rappresentazione dei Lieder al Teatro di Vicenza. Credo sia il caso che lei comunichi, spieghi in Consiglio Comunale come mai nelle determine, nelle delibere si parla di due serate e non di una. Cioè quella del 6, dove anche noi siamo stati invitati, e la cittadinanza di Arcognano.
Molto volentieri. Allora, le serate dell'Iliade sono due, il 5 e il 6. Il 5 è riservata al Pigafetta, il 6 è riservata alla popolazione di Arcognano. Penso che la sua domanda sottintenda anche chi paga, cosa paga, perché paga, giusto? Penso che sia questa la... i quesiti non detti.
L'amministrazione ha un bilancio, quindi insomma
va bene. Allora io le rispondo molto volentieri, nel senso che noi abbiamo predisposto questo spettacolo e predisporre uno spettacolo è un qualcosa che costa. Se uno ci crede affronta anche i relativi costi, se non ci crede lascia stare. Noi ci crediamo, come ci abbiamo sempre creduto nel passato, e abbiamo voluto ripartire con quell'iniziativa che si chiamava Classici in Piazza, riprendendo un qualcosa di consolidato, cioè di già fatto, già conosciuto e già nelle corde anche degli interpreti che dovranno rappresentarlo. Nello stesso tempo ci è arrivata la richiesta di collaborazione al Pigafetta, perché se è giusto che il Consiglio sappia che tutte le rappresentazioni passate, sia dei Classici in Piazza, ma sia anche dei concerti di Natale, hanno visto la partecipazione di strumentisti e anche insegnanti del Pigafetta. Per cui il Pigafetta ci ha chiesto, anzi, a essere sincero, l'ho proposto inizialmente io, con un obiettivo ben preciso, e cioè di allargare l'orizzonte di questa, della la platea degli spettatori a questa rappresentazione dell'Iliade, perché sono convinto che sia una, come dire, un evento davvero molto importante, molto bello, e che vale la pena che più persone, cioè ben al di fuori del, dei nostri confini, vengano a conoscenza o comunque che ne godano. Ho ragionato con il dirigente del Pigafetta, il quale mi ha messo a disposizione sia, cioè messo a disposizione, nel senso che ha dato il via libera anche per questa rappresentazione dei ragazzi, degli insegnanti, e per di più, se avrete, verrete il 6, vedrete che ci sono anche circa 15 o 20 ragazzi che parteciperanno come attori alla rappresentazione stessa. Tant'è vero che il Pigafetta poi ha fatto anche un corso di teatro collegato a questa iniziativa che abbiamo, come dire, pensato insieme. Però l'obiettivo, e non mi nascondo, era quello di dare, come dire, di sottolineare, di valorizzare questa che per me è un'eccellenza culturale di Arcugnano, che è stata messa in piedi grazie all'impegno di tante persone. Mi permetto di citare in modo particolare di Michele Bettinelli, di tutto il coro, che ormai sono anni che si preparano per degli spettacoli di cui abbiamo goduto noi come comune di Arcugnano, come cittadinanza di Arcugnano e poco più. Cioè, so che hanno fatto qualche altro concerto, ma il grosso dell'attività l'hanno fatto qua ad Arcugnano. Perciò l'ambizione era quella di dire: bene, facciamo conoscere, esportiamo, allarghiamo l'orizzonte di questo evento, che è davvero un evento che merita, e incominciamo a ragionare con la scuola di riferimento del mondo classico, che è il liceo classico Pigafetta della città, punto. Poi, andando sempre più nello specifico e scendendo sempre più verso gli aspetti di concretezza, sappiate che noi abbiamo, con il dirigente, ci siamo presi in carico di sostenere le spese del teatro, cioè l'affitto, e dei vigili del fuoco, che queste sono le due voci che pesano di più, cioè sono quelle che insomma, vanno ad incidere con una certa rilevanza. Una volta che noi ci siamo presi questo impegno, o meglio, ci siamo presi questo impegno perché col Comune di Vicenza abbiamo raggiunto un accordo che il Comune di Vicenza partecipa a questa iniziativa mettendo a disposizione gratuitamente il teatro e affrontando il Comune di Vicenza le spese dei Vigili del Fuoco. Per cui è un'iniziativa che da due, cioè Comune di Arcugnano e Liceo Pigafetta, è diventata un'iniziativa a tre, cioè Comune di Arcugnano, Comune di Vicenza e Liceo Pigafetta. Per cui sappiate che per quanto riguarda la serata del 5, il Comune di Vicenza affronta le spese del teatro e le spese dei Vigili del Fuoco. Questo per dare completezza a una risposta a domande fatte e a quesiti che sottendono poi alla, penso, richiesta di informazione da parte della consigliera Zolla.
Così, Sindaco, quindi noi offriamo che cosa al Pigafetta? La parte musicale? La parte recitativa?
Sì. Posso, Sindaco, chiederle una cosa?
Scusi, tanto per capirci. Adesso sapete che va molto di moda questo termine, il format, no?
Cioè, va bene, format, ecco, chiamiamolo.
No, ma è una cosa che abbiamo pensato noi, creato noi, e lo mettiamo a disposizione del Liceo Pigafetta. Il Liceo Pigafetta, ricordo, ci ha messo a disposizione per tanti anni sia dei ragazzi che hanno partecipato all'orchestra, sia gli insegnanti che li hanno preparati, e nel caso specifico anche, non mi ricordo esattamente il numero, ma va dai 15 ai 20 ragazzi che faranno da attori per le serate del 5 e del 6. Per cui è un dare e avere che è stato fatto nel nome della cultura e di uno spettacolo che noi vogliamo, e sono sicuro sarà, ai massimi livelli. Prego.
Volevo chiederle questo, Sindaco, siccome appunto il teatro comunale è molto grande, no? Perché non è stata invitata, non sono state invitate delle delegazioni anche delle altre scuole di Vicenza, ma solo del Pigafetta? perché voglio dire, uno spettacolo classico potrebbe essere stato anche molto bello per gli istituti tecnici. Perché non pensare, visto che questo appunto è un momento culturale molto importante per Arcugnano, un fiore all'occhiello, non estendere questo anche alle altre scuole di Vicenza?
Allora, intanto informo che è stata coinvolta la scuola, no, la dirigente scolastica, le nostre scuole, come informativa e come invito a partecipare. Questa può essere una buona idea, per cui estenderemo l'invito anche a queste scuole che, se vogliono partecipare, lo faranno. Allora, Teatro Comunale di Vicenza è grande, ma non è infinito, per cui la ratio che abbiamo sviluppato è che la prima serata se la gestisce il Pigafetta. Infatti noi non ci mettiamo becco, nel senso che noi diamo il format, mettiamo a disposizione la rappresentazione, come dire, il pacchetto che abbiamo per tanti anni preparato, però tutti gli inviti eccetera se li gestisce il Pigafetta. Per quanto riguarda invece il 6, ripeto, è grande ma non infinito, per cui noi possiamo avere una risposta buona oppure scarsa, buona, ottima da parte dei nostri cittadini, e quello è il target primo dell'attività nostra, cioè noi stiamo facendo cultura per i nostri cittadini, allargando l'orizzonte anche a uno spettro molto più ampio, qualora ce ne sia la disponibilità. Allora, questo primo passaggio ci serve per capire, perché se su 900 posti, come dire, abbiamo una risposta per 100 che ne fanno richiesta qui ad Arcugnano, è logico che allora si apre l'opportunità di invitare anche altri istituti superiori. Se invece i nostri cittadini saturano i posti a disposizione, allora lì quello è, come dire, l'obiettivo raggiunto, e lì ci si ferma e casomai si ragionerà in futuro se ampliare questo tipo di spettacolo anche per un pubblico ancora più allargato, e questo sarà, come dire, un discorso di prospettiva sul quale ragioneremo in futuro, ma non abbiamo ancora ragionato per il presente. Beh, ci sono altre richieste, comunicazioni?
Prego. Sindaco, io la ringrazio, però bastava magari metterlo anche in delibera questo ragionamento che lei ha fatto. Io non gliel'avrei chiesto in consiglio.
Beh, ma io ho risposto molto volentieri, e quando c'è una risposta in consiglio è una risposta che poteva essere messo in delibera, ma che rimaneva alla conoscenza dei consiglieri. Così l'abbiamo detto in consiglio comunale, in streaming, e l'abbiamo, come dire, comunicato a tutta la popolazione, per cui mi sembra ancora più trasparente. Prego, consigliere Cuomo.
Sì, allora, io mi riferisco invece alla celebrazione dell'altro ieri, quindi del 25 aprile. Allora, chiarito il discorso, insomma, del manifesto, insomma, ho capito che almeno da parte vostra non c'era, come dire, nessun tipo di volontà revisionista nei confronti della storia. Ecco, chiarito questo, mi permetto di suggerire di organizzare magari un po' meglio, in modo tale da garantire a tutte le frazioni di poter fruire poi effettivamente del momento di deposizione della corona, con un orario, diciamo, abbastanza attendibile, perché mi sono arrivate più di una, insomma, considerazione in tal senso di cittadini che avrebbero voluto, diciamo, partecipare alla deposizione nella loro frazione, ma non avevano, non sapevano a che ora recarsi lì davanti al monumento ai caduti, eccetera. Ecco, quindi questo è un suggerimento. E un altro suggerimento è quello di correggere effettivamente la locandina. So che sono 3 anni che è così, insomma, uno pensa sempre che dentro un'amministrazione ci sia, anzi qui c'è anche qualcuno, insomma, che la storia la conosce, più di qualcuno che la storia la conosce, quindi auspichiamo, insomma, che sia corretta con la giusta, diciamo, dicitura e con il senso autentico di quella celebrazione, che non sia un doppione, insomma, del 4 novembre. Ecco, questo.
Bene, la ringrazio. Faremo in modo di essere più precisi per quanto riguarda le deposizioni delle singole corone nei monumenti delle frazioni. Tenga presente che La celebrazione del 25 aprile e lo sviluppo dell'organizzazione è stato concordato con le associazioni combattenti reduci, le associazioni d'arma. Qua guarda l'assessore, combattenti reduci, quando abbiamo incominciato tempo fa, ormai sapete che le associazioni combattenti reduci di fatto sono state assorbite dalle associazioni d'arma e abbiamo concordato con loro perché anni fa si faceva la benedizione, cioè praticamente si consegnavano le corone e ogni gruppo depositava le corone nel singolo monumento, cioè frazione per frazione. Poi abbiamo pensato che invece questa celebrazione fosse un momento identitario di tutta una comunità e che valesse la pena come riunire tutte le rappresentanze delle frazioni, celebrare la messa insieme, fare la benedizione di tutte le corone insieme e depositare e diciamo sviluppare quelle che sono le orazioni, no, del 25 in prossimità di un monumento che, proprio per non preferire uno all'altro, a rotazione si spostano nel territorio, per cui anno dopo anno abbiamo fatto praticamente tutte le frazioni e siamo andati a depositare la corona in tutti, in tutti i monumenti. Poi è vero, a fine celebrazione noi abbiamo consegnato solennemente la corona alla delegazione di ogni frazione, la quale in autonomia ha depositato la corona di fronte al proprio monumento. Lì ci siamo fermati rispettando l'autonomia, però se c'è questa richiesta sarà nostra cura allora valorizzare ancora di più anche questo secondo momento, in modo che se c'è qualcuno che ha piacere di partecipare, ovviamente è invitato a partecipare alla commemorazione ufficiale, però se preferisce disertare la commemorazione ufficiale e avere un momento più intimistico, cioè nel senso di andare davanti al monumento della frazione perché magari dice un proprio caro, cioè un proprio avo, eccetera, rispettiamo anche questa richiesta e sarà nostra cura organizzarla meglio l'anno prossimo. Bene, ringrazio, saluto il consigliere Gozzi che nel frattempo è arrivato.
Buonasera.
E passiamo al punto numero 3, e cioè approvazione e variazione di bilancio e previsione 23-25, esercizi 23-24-25. Passo la parola all'assessore al bilancio, nonché vice sindaco Gino Emilio Bedin.
Buonasera a tutti. Variazione di bilancio che, come di consueto, è stata discussa e sviscerata fino nei minimi particolari in commissione bilancio. Credo di essere stato abbastanza chiaro e esaustivo per tutto quello che, per tutte le curiosità, domande, dubbi che i commissari hanno avuto in quel momento. Adesso vorrei soprattutto sottolineare che è una variazione con la quale andiamo a più che correggere, a sopperire a una questione di fatto, cioè che l'aumento dei prezzi e soprattutto le scadenze dovuti al rinnovo del prezziario regionale e soprattutto le scadenze che sono così contingenti ci hanno portato a sostituire i finanziamenti per il PNR da finanziamento con fondi GSE che devono arrivare a fine dei lavori della scuola, rendicontazione dei lavori della scuola, li abbiamo portati a bilancio in modo da poter finanziare prima del 30 di giugno, che è termine ultimo per l'affidamento dei lavori, i nostri progetti. Tutto il resto sono piccole variazioni che vanno a spostare di capitolo, perché mi riferisco per esempio alla cultura. I finanziamenti erano previsti era previsto che fossero spesi da un ufficio, mentre in realtà poi andranno spesi da un altro, e per cui si è andati soltanto a cambiarli di postazione. Altre cose importanti non ci sono. La cosa che rileverete, che è stata rilevata anche in commissione, è che tutto quello che era finanziato con GSE abbiamo previsto di finanziarlo con mutui, ma solo per una questione tecnica, nel senso per coprire quello che sono le previsioni del bilancio. Poi non è sicuramente nostra intenzione, non l'abbiamo mai fatto e non abbiamo intenzione di farlo adesso, di indebitare l'ente, anzi fino ad oggi abbiamo sempre perseguito una politica di diminuzione dell'indebitamento, non abbiamo mai acceso mutui e sicuramente non è nostra intenzione di farlo adesso. Non vedo altre cose importanti, siamo qui per eventualmente spiegarvi quello che di cui avete bisogno.
Bene, grazie Assessore. Chiedo la parola consigliera Zolla.
Scusate, io non ero presente in commissione, nessuno del mio gruppo era presente perché insomma è stata fatta il 24, per cui eravamo tutti impegnati. Però, Vice Sindaco, io mi permetto di contraddire rispetto a quello che lei ha appena detto, leggendo almeno queste variazioni, nel senso che lei dice che le variazioni sono dovute al fatto che c'è stato un incremento, come diceva il Sindaco, del 30% di prezzi. In realtà, vedendo maggiori spese e minori spese, il problema è che col PNRR sono arrivati meno soldi di quelli che erano stati richiesti, diciamo, per la realizzazione del polo, e quindi c'è bisogno di fare un'integrazione, e questa integrazione di 256 e altri 256 vengono appunto sostituiti, questi soldi che non sono arrivati, con l'integrazione del GSE. Quindi questo, se mi conferma, se ho letto bene le variazioni di bilancio, quindi non è dovuto al fatto che sono arrivati meno soldi di quelli che erano previsti dal progetto. E poi volevo chiedere un'altra cosa: i soldi del GSE sono attualmente presenti nelle casse comunali? Perché noi qui ci troviamo di fronte a una variazione di bilancio che appunto io non ero presente, ma quando l'ho letta sono rimasta veramente perplessa, perché avete messo a bilancio dei soldi del GSE che non ci sono nelle casse comunali, attualmente non ci sono, e poi quello che era finanziato col GSE, finanziato ancora con, l'avevamo visto nel bilancio che avete presentato, bilancio 23-25, e sono stati invece sostituiti con mutui, e qui c'è scritto mutuo per 512.000 euro. Adesso il Vice Sindaco ci dice che non sono mutui, è scritto così, tanto per creare, come dire, un equilibrio di bilancio. Allora io vi domando, insomma, di che cosa stiamo parlando in questa sede? Stiamo parlando di soldi, stiamo parlando di realtà o stiamo parlando di fantasia? Cioè, soldi, mettiamo GSE, ma i soldi non ci sono e non è detto che arrivino, non so se avete la certezza matematica che questi soldi arriveranno. Poi, appunto, facciamo mutui, copriamo altre spese che abbiamo, cimiteri, quindi cose molto importanti che state ovviamente promettendo già da 4 anni, con un mutuo, ed è scritto il mutuo, qui c'è scritto accensione di mutui, però in realtà non fate mutuo, quindi insomma avrei bisogno, se potete, di una spiegazione un po' più approfondita di questi aspetti. Ultima cosa, non capisco perché questi 10.000 euro che riguardano, visto un accordo che avete con una società che farà marketing per un anno a Fugnano 2023, mi pare che sia un argomento tipicamente da assessore alla cultura, viene invece spostato all'ufficio tecnico, che insomma penso che e impegni soprattutto nei confronti dei cittadini, ne abbia parecchi da assolvere l'ufficio tecnico, quindi forse magari l'assessore alla cultura sarebbe un po' più libera, mi pare un po' più libera da impegni, da iniziative che vediamo nel territorio, che vediamo programmate, quindi forse sarebbe la persona invece più adatta per portare avanti anche questa iniziativa.
Allora, mi permetto di rispondere alla questione forte dei soldi mutui. Guardate che ogni volta che parliamo di bilancio di previsione, variazioni di bilancio, ritorna sempre il solito discorso. Noi abbiamo l'obbligo di mettere i nostri obiettivi nello schema triennale di bilancio e di mettere anche le forme di finanziamento. Noi sappiamo le risorse di cui possiamo disporre, per cui noi tariamo i nostri obiettivi in base alle nostre possibilità. Materialmente il grosso del finanziamento, lo ripeto penso per la centesima volta, noi non lo facciamo più, ma ormai questo è da anni che succede così, con il bilancio di previsione, ma lo facciamo con il consuntivo, cioè con l'avanzo di amministrazione. Per cui è l'avanzo di amministrazione che va a finanziare il grosso delle opere pubbliche. Allora, quando si fa il bilancio di previsione, queste opere pubbliche vengono inserite nel piano triennale e vengono inserite con la motivazione, col finanziamento mutuo. Negli ultimi 9 anni, lei si ricorda che noi abbiamo fatto un mutuo? Penso che sia impossibile perché non ne abbiamo fatto uno.
Mi permetto leggo di... quello che c'è scritto.
Sì, ma siccome l'abbiamo spiegato e continuiamo a spiegarlo, glielo rispiego per le mie.
Questa è una variazione di bilancio, non è una previsione.
No,
una variazione
è un
di bilancio.
Qualcosa, consigliere, è un qualcosa.
E avete una scadenza il 30 di giugno, diceva il vice sindaco.
Io l'invito all'educazione rispetto del regolamento. Siccome gliel'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto 1000 volte, lo ripetiamo 1001 volte, perché se lei pone il problema è nostro dovere ripeterlo, senza dare lezione a nessuno, ma ripetendo un qualcosa che evidentemente non è stato capito in precedenza, sicuramente per limiti nostri, non per limiti suoi, ma per limiti nostri. Allora le ripeto ancora una volta, noi tecnicamente prevediamo il mutuo, poi abbiamo in fase di distribuzione o finalizzazione dell'avanzo di amministrazione finanziato tutte le nostre opere con i soldi che ci sono in cassa del comune. Per quanto riguarda il GSE, la domanda che lei ha fatto, ci sono in cassa, le domando, quando si finanzia un'opera pubblica con un mutuo, lei ha i soldi in cassa? Lei allora sicuramente sa che quando prevede un mutuo e parte con la gara d'appalto, lei deve accendere il mutuo, rivolgersi alla Cassa Depositi e Prestiti, la quale accetta la richiesta di mutuo, eroga la somma, con la quale poi si pagheranno i lavori pubblici che verranno realizzati. Per cui la domanda, ma ci sono i soldi del GSE? Cioè è una domanda che... non ha alcun
scusi,
senso.
Scusi, sindaco, il GSE non è una banca. Forse è meglio che lei spieghi ai cittadini che ci stanno ascoltando che cos'è il GSE e a quali condizioni ci erogherà il denaro, che io spero vivamente arrivi.
Consigliera, è già la terza volta che mi interrompe, io la ringrazio, ma siccome nessuno l'ha interrotta quando lei ha parlato, mi faccia spiegare. Il GSE è una forma di finanziamento sicuro ed esigibile. Questo è quello che conta ai fini del bilancio, e questo è, ed è stato inserito in bilancio, punto. Per cui quando noi mettiamo in bilancio e con quella voce andiamo ad aprire o appaltare il lavoro pubblico, vuol dire che il credito è sicuro ed esigibile e i soldi di fatto ci sono, punto. Questa è la sicurezza del bilancio. Poi se lei dice che c'è un responsabile di ragioneria, revisore dei conti, una giunta che... come dire, non sanno fare il loro lavoro, è suo diritto dirlo, ma è altrettanto mio dovere respingere al mittente questa impostazione generale. Questo è il discorso della strategia del bilancio, che ormai è una strategia, vorrei dire, decennale per quel che mi riguarda. poi non so se prima facessero così o no, ma per quanto mi riguarda è almeno decennale e per la decima volta ripetiamo in Consiglio Comunale. Prego, Vice Sindaco.
Sì, ecco, per dire, per ripetere quello che ha già detto il Sindaco sulle GSE. GSE è un finanziamento che è certo ed esigibile, ha dei tempi diversi da quelli che sono i lavori pubblici del bilancio, cioè avere a disposizione la cifra nei tempi previsti soprattutto dal PNRR, che sono veramente stringenti. Poi ha sottolineato il fatto che andiamo a finanziare ulteriormente il progetto PNRR. Certo che andiamo a finanziarlo, perché nel bilancio di previsione, il bilancio di previsione era stato messo in piedi con dei dati che erano provvisori e presuntivi per quanto riguarda il finanziamento che ci avrebbe dato il piano nazionale. E in realtà siamo passati da 3 milioni e mezzo di previsione a un dato definitivo di 3 milioni 150, per cui la differenza per coprire tutta l'opera ce la mettiamo noi.
Consigliere Cuomo.
Sì, no, io volevo chiedere, visto che i fondi del GSE sono esigibili e sono sicuri, vorrei chiedere se abbiamo, come dire, un'indicazione circa, insomma, delle tempistiche con cui questi fondi saranno, come dire, presenti nelle casse del Comune. Ecco, questa era la domanda. Poi c'era un'altra questione legata a che in parte è stata affrontata anche in commissione, però volevo capire quando avremo la possibilità di avere a disposizione il bando che è in scadenza il 30 giugno per quanto riguarda le prestazioni di servizi di assistenza domiciliare ed educativa domiciliare, quindi quando avremo a disposizione, diciamo, il bando che dicevamo in commissione, no, che è in scadenza il 30 giugno, se è in fase di preparazione, se è già pronto per poterlo insomma visionare. E poi volevo chiedere una delucidazione, perché in commissione avevamo parlato di street art, quei 10.200 euro, quando avevo chiesto cos'erano per prestazioni di servizio in ambito culturale mi era stato risposto che erano destinati, quindi sono preso l'appunto, per, diciamo, un'attività di street art, quindi ho fatto il collegamento con la scuola di Lapio e con Fimon. Ecco, però adesso mi pare di capire invece che è qualcosa di diverso, quindi se è possibile avere un chiarimento su questo. E poi basta per il discorso mutui, ha già chiesto la consigliera, quindi siamo a posto.
Guardi, allora, prima di passare la parola all'assessore che le darà le spiegazioni più tecniche riguardo alle voci di bilancio, GSE e quant'altro, mi permetto di rispondere sul GSE. I 15.000 riguardano anche l'attività che si sta svolgendo in questo periodo con la scuola di Lapio e a Fimon. Per cui se c'è stata una comunicazione errata, se c'è stato un malinteso, se c'è stato...
10.200. Sì, 10.200, non i 15.000. Okay.
No.
No.
Allora io le rispondo per la street art e le dico quello che le ho appena comunicato e glielo confermo. Per quanto riguarda il marketing...
Io ho sempre colto dall'ufficio ragioneria che i 10.200 euro, quando ho chiesto spiegazioni a Massimo, ma è qua e potrà eventualmente chiarire a tutti questa posizione, non sono altro che il riposizionamento delle cifre per mettere a disposizione di chi effettivamente le spende. Cosa finanziassero queste cifre? All'inizio non l'ho mai approfondito perché non l'ho mai capito, non mi è mai interessato, perché mi hanno detto le spostiamo da un ufficio all'altro, perché invece di spenderle la segreteria le spende l'ufficio tecnico, ma per dire due uffici non l'ho mai approfondito cosa andassero a finanziare. Poi l'altra domanda era il regolamento del servizio domiciliare è pronto, il bando. Sarà nostra cura comunicarlo ai consiglieri e alle commissioni in modo che possano prenderne visione. La commissione di lunedì sera era anche destinata a far passare, avevo preparato una copia del capitolato per tutti i commissari, poi in realtà ci siamo trovati in due o tre con me, per cui siamo andati a parlare un po' a ruota libera su tutto. Il bando è stato ampliato perché sono stati aggiunti altri due servizi che ad oggi non erano mai stati finanziati, soprattutto perché si è colta l'esigenza da parte della popolazione, anche a fronte di tanti accessi ai servizi sociali, di finanziare anche questo tipo di supporto da parte di chi poi dovrà effettivamente svolgere il servizio.
Prego, consigliere Zanella.
Allora, io sarei curiosa di sapere cos'è questo marketing culturale che viene gestito dall'ufficio tecnico. Sì, che cosa consiste, cosa prevede, anche perché sono 10.200 euro. Poi, per quanto riguarda le prestazioni di servizi, l'assistenza domiciliare, io vedo che comunque ci sono 25.725 euro per il collocamento minori in comunità educative e volevo magari sapere quanti ragazzi sono collocati. Per quanto riguarda il servizio, il nuovo bando che mi pare si collochi sugli 80.000 euro, no? Il nuovo bando per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, è inserita anche appunto l'educativa domiciliare, che è l'educativa per i ragazzi, per i minori che hanno bisogno di supporto per difficoltà familiari, eccetera. Se è stato inserito, perché il Comune del Cugnano ha sempre affrontato questi temi, è sempre stata garantita l'assistenza domiciliare per i ragazzi, l'assistenza educativa per i ragazzi se ce n'era bisogno. Volevo sapere se avete avuto dati tali, cioè numeri tali da dover inserirla direttamente nel bando. E poi, scusi, 16.385 sono i soldi che andate a integrare evidentemente perché arrivate ai 40.000 euro. Ok, boh, perfetto, grazie.
Prego, Vice Sindaco.
Mi pare che non ci sia altro.
Allora, tre domande e tre risposte. Adesso siamo veramente in un momento difficile per quel che riguarda la tutela minori. Abbiamo già tre ragazzi con un decreto che impone il ricollocamento in affidamento a strutture. La cosa crediamo di riuscire a risolverla con l'UIS, però voglio dire è un bel impegno, perché i 25.000 euro che avete visto a bilancio sono un primo finanziamento, perché parliamo di cifre molto molto più importanti di queste, ma intanto finanziamo 25.000 euro per poter dare risposta a queste iniziative. Abbiamo già tre casi nei confronti dei quali il Tribunale dei Minori ha emesso questo tipo di progetto, di programma, e abbiamo anche altri due casi che sono in attesa di essere valutati, per cui rispetto al passato c'è un notevole incremento delle richieste. Abbiamo inserito anche l'educativa domiciliare proprio a fronte di continue richieste, continue accordi con Comune di Vicenza, con ULS per gestire questa cosa. In realtà adesso vorremmo gestirla all'interno del bando, con la cooperativa, con l'azienda che vincerà poi e che darà seguito alle nostre richieste, gestirlo in proprio e avere sempre la disponibilità di questo tipo di servizio da parte di chi ce lo garantisce. giustamente i 16.000 euro vanno ad integrare quello che era il costo storico per poi avere anche questo tipo di iniziative e di servizi.
Scusi assessore, posso? Sono i residenziali i tre ragazzi? Sono inseriti in comunità residenziali?
I tre attualmente fruitori sono inseriti in comunità residenziali.
Residenziale.
Sì.
Bene, grazie. Tre interventi. Prego, consigliere Gozzi.
Grazie. Allora, non vendo occhiali, però non vendo occhiali, però se li vendessi vi fornirei a tutti un po' di più di quelli che già avete, soprattutto contro la miopia. L'avevamo detto e adesso iniziamo a vederne i primi frutti. 198.670 euro per il parcheggio in via Montelungo, che tra l'altro vedo tra le assunzioni di mutuo che c'è anche l'assunzione di mutuo. Quindi quello che prima il sindaco diceva alla consigliera Zolla, che non si vuole fare mutui, che non si è mai fatto mutui, qua lo vediamo nelle variazioni di bilancio e non negli obiettivi, macro obiettivi che sindaco, giunta e amministrazione pongono al naso di cittadini incapaci di comprendere le differenze. Qui siamo in variazione di bilancio e nelle variazioni di bilancio io mi trovo spese per quasi 200.000 euro, sono un po' che spiccioli, per parcheggi di via Montelungo e mi trovo 200.000 euro di assunzione mutuo per i parcheggi di via Montelungo. Questo vuol dire due cose. La prima cosa è che c'è un problema di parcheggi e questo ormai penso sia evidente, ma noi l'avevamo detto purtroppo ancora almeno 5 anni fa, in campagna elettorale sicuramente, ma forse anche prima. Quindi la vostra miopia oggi qui diventa palese. Palese perché avete distrutto una scuola, un patrimonio comunale, un immobile. Ricordo il sindaco che faceva peste e corna, che creava terrorismo, un po' come è stato fatto col Covid. Quindi ha anticipato i tempi, complimenti sindaco, per dire che la scuola è insicura dopo che la nostra amministrazione e anche la vostra amministrazione aveva investito qualche centinaia di migliaia di euro per sistemare la sicurezza della scuola, vecchia scuola Foscolo, e nonostante questo si è demolita la scuola, quindi sono stati buttati via i nostri soldi, i vostri soldi, più il valore patrimoniale dell'immobile. Poi, non solo, si sono buttati via circa 85 parcheggi che erano intorno alla vecchia scuola Foscolo. 85 parcheggi costano tantissimo, costavano quando sono stati realizzati, avevano un valore intrinseco quando c'erano ed è costato anche demolirli. Quindi con dei costi reali, economici, non parlo ancora di quelli sociali, ma economici assolutamente evidenti. E a questi costi oggi voi mettete a bilancio 200.000 euro perché ci sono problemi di parcheggio a Torri d'Arcugnano. Eppure rifinanziate con il mutuo, perché nelle variazioni di bilancio e non nei vostri voli pindarici di obiettivi realizzabili per questa amministrazione, scrivete che assumerete circa 200.000 euro di mutuo. Abbiamo circa 1 milione di euro di danno qua e noi questo lo vogliamo rilevare oggi in Consiglio Comunale e anche nelle opportune sedi in un secondo momento. Vado oltre. Questo è il danno economico puro. Oggi c'è anche un danno sociale. Avete buttato giù una scuola che poteva essere riutilizzata per associazionismo, per dare assistenza, per dare abitazione, per dare a tutti quei servizi che oggi mancano alla comunità di Arcugnano. Avete buttato giù un immobile esistente, avete realizzato una scuola che ha evidenti problemi tecnici e tecnologici e vorrei andare a indagare perché ci sono questi evidenti problemi tecnici ed tecnologici, anche perché a questo si aggiunge un ulteriore costo di ripristino di continuo da parte della vostra amministrazione e sicuramente per le amministrazioni future, perché quella scuola deficita molto dal punto di vista tecnico e dal punto di vista tecnologico. E qui iniziamo con il primo problema sociale, perché ragazzi hanno dovuto sospendere la scuola più di qualche tempo, sono al freddo, ci sono alluvioni e ci sono molte problematiche. Ma non solo. Voi andate oggi qui a scrivere che andate a fare 200.000 euro di parcheggi in via Montelungo, finanziati con il mutuo di 200.000 euro in via Montelungo, che non serve assolutamente a niente, perché il problema reale è che intorno alla scuola, intorno alla piazza, qui intorno c'è un reale problema di parcheggio. Il problema di parcheggio in via Montelungo c'è sempre stato. Ci sarà ancora di più, soprattutto se voi costruirete quel cavolo di asilo, che tanto non riuscirete mai a costruirlo, ma c'è comunque un problema di parcheggio qui, in questa zona, tanto che il sindaco qualche settimana fa ha esternato dal suo poggiolo, come fa sempre quando anche a Natale, dicendo vi farò pagare il conto, faremo multe, state attenti che vi facciamo il mazzo. Perché? Perché c'è realmente un problema di parcheggio. E dove va a risolvere il problema del parcheggio? In via Montelungo, spendendo 200.000 euro, facendo un mutuo di 200.000 euro. Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di fuffa, e allora perché mi scrivete nelle variazioni di bilancio questa cosa? O stiamo parlando realmente di risoluzione dei problemi dei cittadini? Anche investendo non in questo modo, non come avete fatto fino adesso, non buttando giù immobili e patrimonio e parcheggi per poi ricostruire una scuola incompiuta in mezzo a un cantiere dove fate andare a scuola i bambini in un cantiere e dove li coltivate come delle galline, come dei polli, perché se voi andate a vedere al mattino alle 10, 10 e mezza di mattino, che vedo la macchina del sindaco sempre parcheggiata lì fuori, e vedete i ragazzi dentro un recinto, vabbè, uno che ci assomiglia, peggio se non è sindaco che vuole vedere, che vedo questi ragazzi in 4 metri quadrati che fanno la ricreazione perché non hanno gli spazi adeguati per andare a riposare le membra. Quindi voi state investendo soldi pubblici dopo avermi dilapidati un mare, realizzando opere inutili e ovviamente a mutuo. PNRR. È notizia di questi giorni che il PNRR genererà minori risorse proprio nelle scuole materne, negli asili. Quindi non ho capito se realizzerete il polo 0-6 anni, se lo realizzerete e creerete ulteriori problemi di parcheggi a quelli di Torri, o se questa notizia in qualche modo, che non vedo risultare sostanzialmente dalle variazioni di bilancio, è per voi acqua fresca che passa sotto i ponti. Infine, la terza domanda è il 24 di aprile. No, domande, perché vorrei risposte, non considerazioni. Il 24 aprile il vice sindaco dice eravamo solo in 2-3 commissari in commissione bilancio. Ma porca miseria, fatevi una domanda se ci sono solamente 2 o 3 persone. Convocate le commissioni in orari assurdi, prima delle feste, con anticipi magari minimi di informazioni, dateli i documenti in ritardo e dopo vi domandate 2-3 persone solamente in commissione bilancio. Magari sviluppate una volta tanto, ma tanto non lo farete mai, perché è dall'inizio della vostra amministrazione che abbiamo sempre chiesto maggiore trasparenza. Magari fate le cose con un po' più di testa.
Consigliere, ma proprio per dare le risposte, può riprendermi le 3 domande? 1.
Uno, 200.000 euro per il parcheggio via Montelungo, lo realizzerete, lo farete? Due, lo farete con il mutuo, come è scritto qui? Tre, ci sono danni erariali, li avete conteggiati, li avete tenuto conto di questa cosa, avete considerato questa cosa, il fatto che ci siano questi danni erariali? Quattro, state realizzando un è sempre la stessa domanda, sono sottopunti questi.
Quindi,
state realizzando un'opera che realmente serve alla collettività quando il problema dei parcheggi sono da un'altra parte? Seconda domanda, il PNRR, che è notizia di questi giorni, sta riducendo le fonti di finanziamento proprio in campo di scuole materne e asili nido. Ne avete tenuto conto o non ne avete tenuto conto per il vostro progetto Polo 06 anni? Terza domanda, vi facevo fare una domanda perché siete solamente in 2-3 a gestire il comune?
Allora, parto dal primo, il parcheggio. Il parcheggio era già in previsione nel bilancio che abbiamo approvato, il bilancio di previsione, lo ribadiamo, nel senso che per noi è importante. E giustamente dice, bene, a parte che gli 85 parcheggi che abbiamo tolto, a me risulta una cifra veramente molto, come dire, campata in aria, per essere molto... perché prima il parcheggio sulla punta era di una trentina di posti auto, ma comunque capisco che nel gioco, nella dialettica, i 30 diventano 85, ma va bene, non importa. Ed è vero, quei parcheggi non ci sono più perché abbiamo fatto la scuola. E questa è già una risposta, punto. Cioè, noi, è vero, meno parcheggi, abbiamo una scuola nuova, questa è la nostra priorità, perché la scuola vecchia aveva un indice di sicurezza pari allo 0,1 su un indice di 1, cioè vuol dire il 10% di indice di sicurezza. Allora, se mi permette, lei mi contesta il fatto che abbiamo sacrificato dei parcheggi per costruire la scuola nuova? Io le dico sì, abbiamo fatto, perché per noi la priorità è la scuola, la sicurezza dei ragazzi, la modernità delle strutture, punto. Adesso ci rendiamo conto.
Però la domanda è diversa.
Consigliere,
in modo diverso.
Consigliere.
Io non le ho detto di non fare la scuola.
Consigliere, mi scusi, lei ha posto le domande, io cerco di risponderle. Ma senza, io non l'ho interrotta, la prego di fare altrettanto. Io sto dando la mia risposta. Per quanto riguarda il mutuo vale la stessa risposta che ho dato alla consigliera Zolla. Noi metteremo sempre, quando inseriamo i nostri obiettivi, finanziamento mutuo, ma dopo noi quelle opere che riteniamo prioritarie le abbiamo per il passato e le finanzieremo per l'immediato futuro, perché guardi che il prossimo consiglio andiamo a fare il consuntivo, perciò è una questione di 20 giorni, non di 20 mesi, andremo a finanziare le nostre opere pubbliche con i soldi che abbiamo in cassa e non mettiamo il mutuo. La dicitura mutuo è una dicitura che, ripeto, è una dicitura tecnica per poter inserire la voce nel piano triennale degli investimenti. Poi il PNRR, la diminuzione dei soldi destinati agli asili. Beh, guardi che noi abbiamo una cifra che ci è stata stanziata, che è una cifra sicura, e su quella cifra noi procediamo. Se adesso arriviamo anche al sospetto che ciò che lo Stato eroga con decreto e perciò con l'ufficialità della trasmissione del fatto e anche del finanziamento, se noi incominciamo a mettere in discussione anche queste cose, per carità, allora smettiamo di governare, consegniamo le chiavi e andiamo tutti a casa. La cifra che ci è stata assicurata è una cifra che ci è stata non soltanto comunicata, ma formalmente stabilita con un decreto che perciò, in base al quale noi stiamo procedendo con la progettazione, con la gara d'appalto e con tutto quello che ne consegue. Perciò da questo punto di vista problemi zero. Il vero problema sono i tempi, sono tutte le procedure che dobbiamo rispettare per rispettare la legge, e che anche quando si parla di revisione degli appalti pubblici partono da dopo il PNRR, per cui noi tutti i bandi li facciamo con le leggi vigenti, cioè non con la modifica che è stata apportata, e con tutte le difficoltà del caso, e che sono difficoltà enormi. Poi, se uno mi dice non so se lei intendesse questo concetto, ma comunque io lo voglio affrontare, che noi abbiamo una macchina che è stata tarata, organizzata, che si è consolidata per spendere 300.000 euro l'anno e ci troviamo invece ad aver ottenuto, grazie alle nostre capacità e ai nostri progetti, alle richieste di finanziamento che noi abbiamo avanzato, a spendere 6 milioni e per di più in 4 mesi, se ci sono delle difficoltà, le dico sì, ci sono delle difficoltà che ho detto e ho espresso al Consiglio Comunale in fase di comunicazione ad inizio Consiglio. Perché questa è la verità, ci sono enormi difficoltà, grandissime difficoltà, ma che non riguardano me come sindaco, noi come giunta, ma che riguardano tutti, perché poi alla fin fine se la risposta è rinunciamo ai finanziamenti per non avere difficoltà, allora questa è una scelta politica che non è di sicuro la nostra. Spero di aver risposto con quello che quello che ho percepito come questioni che ha posto lei. Poi, sul fatto che i parcheggi non servano a Torri e che servano solo qua, io non sono assolutamente d'accordo. Non lo sono, perché il problema c'è per tutta Torri, perché il problema comunque ci sarà nel momento in cui noi andiamo a costruire il polo, che il polo non è altro che la trasformazione di servizi che esistono già, per cui non è che andiamo a introdurre nuovo traffico, a introdurre nuova movimentazione di persone che vanno ad intasare, a inquinare. La scuola materna c'è, il nido c'è, andiamo a riorganizzarlo, punto. Altri interventi? Allora, per dichiarazione di voto.
No, c'era un altro intervento, non ho capito cos'è sto marketing culturale alla fine, non abbiamo capito.
Allora, per quanto mi riguarda, dico tanto per essere chiari, non rispondo a un'esigenza politica mia, nel senso che probabilmente il vice sindaco risponderà, in ogni caso ci riserviamo di dare tutte le puntuali precisazioni in fase di commissione bilancio e in fase del prossimo consiglio comunale.
Sarà campagna elettorale del vice sindaco probabilmente?
Potrebbe anche essere un peccato di pensiero questo, caro consigliere Gozzi. Comunque va bene, dai.
Se mi posso permettere, sindaco, c'è la determina del 14.03.23 su questo argomento. L'avete fatta voi la determina.
Io le dico, ci riserviamo di dare tutte le puntuali spiegazioni in commissione o al prossimo bilancio. Per dichiarazione di voto?
Oh, anzi, queste sfide lei non me le deve lanciare perché sa che io le colgo tutte le sfide. Allora, non si può essere favorevoli alla fuffa, soprattutto in consiglio comunale. Non si può. È vietato dalle coscienze delle persone, dalle più semplici alle più complesse. È una cosa che c'è proprio un divieto di accesso totale davanti al viso di chiunque. Votare la fuffa è una cosa terribile. Per cui io non le dico che le do l'approvazione, non le dico neanche che non le do l'approvazione e non le dico neanche che mi astengo. Io mi alzo, mi metto lì, voi fate le vostre votazioni fuffe e fatevi il vostro teatrino, perché questo è.
Grazie, forse il teatrino è quello che sta facendo lei adesso, ma comunque la ringrazio per la costruttiva costruttivo intervento. Altri? Prego, consigliere Donna.
Allora, premesso che appunto non ho avuto una risposta per quanto riguarda la determina appunto del 14 marzo del 23, e poi sindaco premetto anche che mi è dispiaciuto che lei non abbia voluto spiegare o riprendere effettivamente che cos'è il GSE, quali sono i passi che sono stati fatti dal 2020 fino al 2022 per poter avere dei contributi che speriamo di avere, perché da quel che so l'ufficio tecnico è impegnato e anche affiancato in questo momento da esperti per poter redigere tutta la documentazione relativa all'implemento dell'energia, tutta la parte di nuove tecnologie che avete utilizzato per la Foscolo, in modo da poter rientrare nei parametri richiesti dal GSE e quindi di avere avere questo contributo. Dopodiché, ecco, mi dispiace questo, perché il Consiglio Comunale può essere anche un momento in cui ci si confronta lealmente anche con le difficoltà che ci possono essere. Questa variazione di bilancio indica che avete molte difficoltà, speriamo economiche e non solo, speriamo che ci sia un sufficiente avanzo di bilancio di 2022 per poter sopperire, ecco, a tutte queste spese che avete messo in bilancio, con però la paura che facendo così proprio consumiate tutto quello, tutti i residui che ci possono essere all'interno di un'amministrazione, che invece magari in situazioni potrebbe anche accadere che ci siano degli imprevisti, per cui ci sia bisogno anche di avere immediata liquidità. Quindi il nostro voto è di astensione.
La ringrazio, prego consigliere Cuomo.
Allora, anche il nostro voto è di astensione, proprio perché diciamo, avrei voluto capire quali sono i tempi, come ho chiesto, previsti per l'arrivo di questi fondi del GSE, per essere, diciamo, fino in fondo convinto sul discorso dell'accensione, diciamo, mutui. È vero che tra 20 giorni sarà il bilancio consuntivo. Ecco, quindi siccome non ci è chiaro quando arriveranno questi fondi, ecco, noi ci asteniamo, anche perché un voto, come dire, contrario prevede appunto di rigettare tutte le variazioni. In realtà ci sono delle variazioni, penso per esempio alle prestazioni di servizio per l'assistenza domiciliare, educativa domiciliare, a cui sinceramente, o penso anche ai 15.000 euro della LILT, a cui sinceramente non posso votare, diciamo, contro. Ecco, quindi il voto sarà di astensione.
Allora, io sono ovviamente favorevole alla contribuzione alla LILT e ovviamente anche al SAD, l'assistenza domiciliare, ma purtroppo tante risposte lacunose e anche, se mi permettete, cioè che nessuno sappia cos'è questo marketing culturale in Consiglio Comunale, nessuno di voi sa che cos'è, e sono 10.200 euro, insomma io lo trovo un po' superficiale, per cui io mi astengo.
Allora, io vi ringrazio per l'astensione, perché secondo me è un segnale importante, politico, perché l'astensione non è un voto negativo, per cui grazie. Per quanto riguarda le risposte del GSE, mi spiace, nel senso che pensavo che anche in base alle precedenti discussioni fosse chiaro a tutti che i fondi del GSE sono i fondi che siamo riusciti ad ottenere per l'ottimizzazione e il risparmio energetico operato, nel caso specifico, per l'abbattimento e ricostruzione della vecchia con la nuova foscola. Questi sono i fondi GSE. Il miglioramento energetico di una struttura rispetto a quella che si abbatte è incentivato con dei finanziamenti che per noi hanno significato circa 800.000 euro in più rispetto ai finanziamenti che abbiamo ottenuto per la scuola dello Stato. Per quanto riguarda il consigliere, che ringrazio lo stesso per l'astensione, io speravo che fosse altrettanto chiaro che noi per il PNRR non accendiamo alcun mutuo. È vero che abbiamo spostato, no, è con il discorso che abbiamo fatto fino adesso, che le altre opere abbiamo drenato soldi dalle altre opere e le abbiamo concentrate sul polo 0-6 anni e sul polo per la famiglia. Per cui la questione politica vera è: siamo favorevoli al polo 0-6 anni e al polo per la famiglia, dando la priorità che richiede questo sforzo enorme per la nostra amministrazione rispetto a tutto il resto, oppure no? Voi con la vostra astensione comunque avete dato un segnale di benevolenza, se non di adesione, del quale, ripeto, vi ringrazio. Perciò pongo in votazione la delibera in oggetto. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, i contrari nessuno, gli astenuti 3. immediata esecutività della delibera, chi è favorevole per la terza la mano, unanimità. Ringrazio. Passiamo al punto numero 4 e mi permetto di dirvi che è ritirato, nel senso che noi l'abbiamo messo forse per un eccesso di generosità o di foga politico-amministrativa, perché speravamo di poter votare la costituzione di questa comunità energetica, però per motivi tecnici, non politici, cioè non sono ancora usciti i decreti attuativi che dovevano già uscire, no. Però insomma, vabbè, non sono ancora usciti, per cui ci rischiamo, rischiamo di votare un qualcosa che dopo deve essere annullato e rivotato, allora abbiamo preferito ritirarlo dall'ordine del giorno. Con questo passiamo al numero 5, e cioè la punto numero 5, convenzione NILT per l'operazione di prevenzione, in questo caso, del tumore del seno, che nel passare la parola all'assessore Rappo, ricordo che è la nostra risposta a quanto è stato fatto con circa qualche mese fa, con il furgone che è venuto qui in piazza, che ha fatto quegli esami per una trentina di donne e che, come dire, per molti o per quasi tutti gli altri comuni è stato un episodio spot. Per noi invece ci ha aperto un orizzonte riguardo a tutte le problematiche della prevenzione del tumore del seno, che nella sostanza è una parte importante della prevenzione tumorale che riguarda il mondo femminile e di conseguenza anche di tutta la nostra, nostre famiglie e la nostra società, abbiamo preferito, pensato di affrontare in maniera sistematica e non con uno spot del passaggio di un camioncino che fa un'opera meritoria, ma che se rimane lì isolata come iniziativa mi pare che abbia ben poco senso. Noi abbiamo voluto invece strutturare un progetto insieme alla LIT che adesso l'assessore Rappo vi illustra.
Grazie per l'introduzione, Sindaco, buonasera a tutti. Infatti sempre più forte l'esigenza di promuovere una cultura della prevenzione e proprio grazie al dialogo molto positivo e costruttivo con la LIT stiamo ad approvare la convenzione per l'avvio di un progetto di prevenzione oncologica che consiste nel dare la possibilità a tutte, a una parte delle donne che ad oggi sono escluse dalla campagna dell'USS, infatti le visite partono dal 50° anno d'età. Noi abbiamo pensato di individuare tutte quelle donne dai 30, 35, 40 e 45 anni, dare loro la possibilità, il comune darà loro la possibilità con un voucher di accedere agli ambulatori oncologici della LILT e fare tutti gli esami strumentali, il cui esito poi potrà essere discusso con il medico di base. E oltre a questo la LILT si impegna, concordando ovviamente gli appuntamenti con il comune, a individuare un programma volto proprio a serate dal valore informativo. E questo, dopo se mi sto dimenticando qualcosa...
Emergerà durante il dibattito. Allora ringrazio l'assessore Rappo. È aperta la discussione, chi vuole intervenire ovviamente ne ha facoltà. Prego.
Allora, intanto io esprimo la soddisfazione perché questo progetto nasce da un percorso molto più lontano, dal 22 aprile del 2021, quando io avevo presentato in giunta appunto Welfare Care, il sistema diciamo di clinica mobile per fare gli screening della mammografia gratuita, che mi era stato cassato dal sindaco, poi è stato ripreso, diciamo che quindi questo ha dato modo di vedere quella che è stata la bontà dell'intervento fatto. Consideriamo che l'intervento fatto con Welfare Care è stato fatto completamente gratuitamente, perché sono intervenute le aziende del nostro territorio. Ed è una questione questa molto importante, perché oggi ormai è una consuetudine, è un parametro molto importante quello di attivare il privato sociale, cioè le aziende in qualche modo devono cominciare a farsi carico anche del sociale. Quindi questo era un messaggio nuovo, un messaggio contemporaneo, ma al di là di questo voglio dire bene che abbiate fatto questa convenzione con la LILT. Ecco, io volevo anche dire che comunque non era detto che dovesse essere solo uno spot, perché per esempio il comune di Torri Quartesolo ha fatto ben più edizioni di questo con Welfare Care, ma comunque insomma ognuno prende le proprie decisioni e devo dire che questa è una bella cosa per il comune arcugnano. Sono dei soldi che si spendono per il sociale, che secondo me sono anche importanti e doverosi. Volevo dire questo soltanto, che si faranno appunto delle serate di informazione, quindi la LILT organizzerà delle serate di informazione, di prevenzione, giusto? Mi pare di aver capito esattamente. Allora, io voglio ricordare che comunque il Comune di Arcugnano ha sempre fatto le serate della salute, sono state fatte serate sull'Alzheimer, serate sulle allergie, sulle dipendenze da alcol, sulla postura, sull'igiene orale, insomma abbiamo sempre fatto questo tipo di attività, lo facevano appunto i membri della giunta, si faceva in giunta questa cosa, oggi lo fa la LILT, magari lo farà anche con più magari professionalità. Comunque ecco, questo volevo dire, io sono contenta che dalla mia partenza siamo arrivati a questo e quindi devo dire che tutto è positivo.
Bene, altri interventi? Prego, consigliere Zolla.
Allora io mi scuso perché ho letto velocemente sia la delibera che quello che è il contratto con la LILT. Ho visto che c'è un contributo di 15.000 euro, quindi chiedevo magari se è possibile sapere come verranno impiegati questi 15.000 euro, cioè a che cosa servono in linea di massima.
Allora, rispondo insieme. Allora, quando ci siamo posti il problema della prevenzione in maniera sistemica e organizzata e strutturale, ci siamo posti il problema delle fasce di età a cui rivolgersi. Per cui, da un lato avevamo un meritorio, bellissimo sistema di prevenzione organizzato dall'ULS, ma che va per le donne, che si attiva per le donne dai 50 anni in su. Però abbiamo visto da casi anche, perché dopo queste cose toccano tutti, o un amico, un collega o un familiare, abbiamo visto che il tumore al seno nelle donne, non so se stia diventando sempre più precoce perché lo si cerca sempre prima, per cui c'è un'evidenza a ciò che magari esisteva anche prima, ma che adesso con la civiltà dei servizi e della prevenzione vai ad individuare prima. Però sta di fatto che ci sono evidenze di casi sempre più numerosi per donne di gran lunga sotto i 50 anni. Allora abbiamo concordato di stabilire, ma questa è, come dire, una scelta che è sperimentale, cioè non è dettata da nessun protocollo, comunque di incominciare intanto dai 30 anni e poi di fare ogni 5 anni, cioè 30 per le trentenni, le 35enni, le quarantenni e le 45enni. Poi è logico che se c'è un qualche timore da parte di qualche donna che ha un sentore particolarmente, però è logico che in quel caso vada dal suo medico, il suo medico le prescrive, per cui c'è già un canale istituzionale. Però invece la prevenzione, noi abbiamo preferito creare questa griglia e questo rispetta al... e ci siamo basati ovviamente sull'esperienza della LILT, sulla volontà politica nostra, ma sull'esperienza della LILT e sul protocollo, cosiddetto protocollo Veronesi, che insomma tutti penso conosciamo. Questo protocollo prevede che per la trentenni, adesso casomai l'assessore Rappo mi correggerà se sbaglio, c'è una visita mammografica con 30 anni, visita senologica, più ecografia mammaria. Per i 35 anni sostanzialmente la stessa cosa, poi se ci sono delle evidenze che il medico intuisce, sospetta che ci sia bisogno anche della mammografia, si fa anche questo tipo di esame. Dei 40 anni si fa visita senologica più ecografia mammaria ed eventuale mammografia se non è stata eseguita precedentemente secondo valutazione del radiologo. Invece alle 45 anni si fa la mammografia e l'ecografia. Allora, in base a questa scaletta, noi abbiamo conteggiato il numero delle donne, conteggiato i costi che deve sostenere la LILT per fare queste tipo di visite, e perciò noi rifondiamo dei costi, non paghiamo prestazioni sanitarie, tanto per essere chiari fino in fondo. La LILT ha detto: guardate, noi abbiamo questi costi, se riuscite a coprirli, allora possiamo affrontare insieme questo tipo di progetto. Noi abbiamo detto, dato la nostra disponibilità, che si basa su questa previsione, e cioè siamo andati a vedere le fasce d'età, la popolazione femminile, abbiamo valutato che per esperienza dai 50 anni in su la frequenza di attivazione di questo tipo di screening di prevenzione è del 60% e l'abbiamo moltiplicato per i costi presunti. Per cui, se lo comunico al Consiglio, se questo ha il senso anche della domanda, se ci saranno meno del 60% di donne di queste annualità ad accogliere il nostro invito, noi spenderemo meno di 15.000 euro. Se invece parteciperà più del 60%, ritorneremo in Consiglio Comunale per una variazione di bilancio e decideremo tutti insieme se vale la pena investire ulteriori risorse per dare risposta a una percentuale più alta di donne, oppure se fermarci fin dove siamo arrivati con questo primo stanziamento di risorse. Ovviamente per me la risposta è già scontata, come penso che sia anche per voi, però è giusto dire le cose come stanno in Consiglio ed essere molto chiari su ciò che andiamo ad approvare. Sottolineo anche il fatto che con la LILT abbiamo previsto tutta una serie di attività di formazione e informazione che riguardano in primis la donna, e questo è il nucleo della delibera, però che riguarda anche l'aspetto maschile, perciò tutti i tumori anche della sfera maschile, e partire dalle scuole medie. Perché mentre sulle donne negli ultimi anni e decenni è cresciuta una sensibilizzazione e anche una cultura della prevenzione, invece per la parte maschile, se non siamo all'anno zero, poco ci manca. Per cui la LILT ci ha proposto anche, o meglio, ha dato la sua disponibilità anche a questo tipo di formazione, che io ho accolto molto volentieri, perché ovviamente abbiamo a che fare con persone che fanno questo lavoro e hanno esperienza, e hanno anche, essendo una onlus, come dire, un afflato, anche una sensibilità particolare, e le abbiamo recepite e inserite come schema generale nella delibera, però è giusto anche informarvi. Così come, ritornando all'aspetto femminile, per esempio, una cosa che è stata inserita e suggerita dalla LILT e recepita, e anche tutto il discorso del papilloma virus per la parte femminile, che è un qualcosa che ha preso piede negli ultimi anni e che vale la pena spiegare alle scuole e alle ragazze, ma anche ai ragazzi, perché la cosa che mi è piaciuta della loro proposta è che se si parla di tumori maschili non è che separi i maschi dalle femmine, parli soltanto i maschi, così come se parli dei tumori femminili non avviene l'opposto, ma tutti insieme, perché la cultura della prevenzione non è che si possa dividere per generi, ma deve coinvolgere sempre tutti, e la cosa, almeno io l'ho apprezzata ed è stata recepita da questa convenzione, che è la parte sostanziale della delibera che andiamo ad approvare.
Sì, beh, diciamo quasi del tutto risposto anche alla questione che volevo sollevare io. Volevo chiedere se, visto che è stata fatta questa stima, diciamo, no, con quel 60% di adesioni agli strumenti di prevenzione, se c'era un numero, diciamo, in termini assoluti che era stato pensato per fornire, diciamo, questo servizio, di potenziali, insomma, fruitrici di questo servizio. Però, facendomi due conti, poi ho sotto mano anche la convenzione, ho visto che basta dividere i 15.000 euro per il costo della prestazione, che è di 45 euro per le donne, diciamo, sotto i 40 anni, mi pare, i 45, e di 90 euro per le donne sopra i 40 anni, quindi viene fuori una media di 150 alle 160, diciamo 170 donne annualmente, ecco.
Se posso, io spererei di arrivare a questo traguardo, perché non è facile, cioè nel senso che più si è giovani, più si pensa che la cosa non riguarda se stessi, ma sì, sì, farò l'anno prossimo, farò il prossimo, perché magari si hanno i figli, il lavoro, tante cose, tanti pensieri, una vita frenetica che fanno soprattutto le donne, magari le fa, come dire, perdere un po' questa attenzione verso se stesse. Il fatto che noi iniziamo questa campagna e che manderemo una lettera a tutte le donne delle annualità che abbiamo citato, almeno è un momento in cui una può pensare, ragionare, valutare se dedicare un'ora a se stessa per fare questa visita, come dire, di prevenzione. E per me è un qualcosa che vale la pena intraprendere, perché come avete visto, 15.000 euro, se voi mi dite che sono tanti, dico sì, sono tanti, ma alla fine sono quello che spendi per delle rappresentazioni teatrali, sono quelle che spendi per cose altrettanto importanti, perché la vita non è soltanto sociale, è anche cultura, però insomma, se capiamo allora l'ordine di grandezza, io dico che questi 15.000 euro li spendo molto volentieri e anzi spero di spenderne di più, perché vuol dire che più
magari donne... togliendoli da altri capitoli inutili.
Come?
Magari togliendoli da altri capitoli inutili.
Magari togliendoli da altri capitoli che lei reputa inutili, o comunque recependoli all'interno delle disponibilità del bilancio. Bene, detto ciò, per dichiarazione di voto, se no andiamo in votazione. Bene, andiamo in votazione. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Mi pare unanimità, controprova, contrari, nessuno. Astenuti nessuno. Immediata esecutività della delibera. Grazie, unanimità. Passiamo al punto numero 6, interpellanza presentata dal consigliere Cuomo Simone del gruppo Idee in Comune per Alcugnano, avente per oggetto stato dei lavori e progetti per l'ex area militare di Villa Valzana. Prego consigliere se vuole leggerla.
Sì, allora leggo l'interpellanza. Abbiamo appreso attraverso il notiziario TVA del 31/3/2023 che il Comune sta procedendo, grazie all'intervento di Veneto Agricoltura, alla bonifica e alla sistemazione dell'ex area militare di Villa Balzana. Premesso che Idea in Comune ha a cuore il territorio collinare e le sue caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche e ambientali, premesso anche che le aree pubbliche possono e devono restare patrimonio fruibile della cittadinanza di Alcugnano e non solo, anche dal punto di vista turistico, considerato che siamo consapevoli della ricchezza in termini di biodiversità delle aree collinari, in termini di specie arboree, vegetali e faunistiche, che nei pressi della ex base insiste l'area di recupero degli animali selvatici CRAS Difesa Natura 2000, che nei pressi della ex base insiste anche la struttura denominata Casa del Maresciallo, da lungo tempo abbandonata, che potrebbe essere valorizzata con una ristrutturazione per offrire servizi ai cittadini, che l'area è caratterizzata anche dalla contestuale presenza della casa rupestre. Tenuto conto della varietà e della bellezza dei sentieri che attraversano quella zona del nostro comune, mettendolo in comunicazione con i comuni limitrofi, dell'assenza nella frazione di Villa Balzana di alcuni servizi essenziali come un'area gioco per i bambini e di altri luoghi di aggregazione, oltre alle attività di ristorazione alla parrocchia. Preso atto che l'attuale amministrazione ha più volte ribadito nel recente passato di voler valorizzare queste aree dismesse e abbandonate, riservando alla loro manutenzione e sistemazione dei capitoli del bilancio comunale, il consigliere comunale Simone Cuomo per la lista Idea in Comune di Arcugnano interpella la Giunta per chiedere che il Consiglio Comunale sia informato sulla natura e la consistenza dei lavori di sistemazione e manutenzione, quali siano i progetti per l'area oggetto della bonifica, se è previsto di ascoltare la voce dei cittadini residenti a Villa Balzana attraverso l'organizzazione di incontri o assemblee pubbliche al fine di confrontarsi sui progetti, di comunicare ai rappresentanti dei cittadini in Consiglio Comunale quale futuro avrà la casa rupestre e se è stata o sarà oggetto di studi scientifici e di rendere pubblici i risultati delle ricerche, di comunicare al Consiglio quali progetti si intendono portare avanti per la casa del maresciallo. Il consigliere Cuomo per il gruppo Idea in Comune per Arcugnano.
Allora, partiamo dalla sistemazione e manutenzione del bosco di Villa Balzana. Allora, come sapete voi, noi siamo riusciti ad ottenere, in base ad un impegno storico delle amministrazioni precedenti, che sempre hanno fatto richiesta al demanio militare, di entrare in possesso di quell'area, cosa che è avvenuta ormai qualche anno fa con questa amministrazione e a seguito di questo trasferimento di proprietà abbiamo fatto un bando pubblico ed è stato vinto dall'Associazione Difesa Natura 2000 Colli Iberici. Questa associazione collabora in maniera positiva e propositiva col Comune e fra le cose che ha proposto è quella della valorizzazione boschiva dell'area che ha avuto in concessione e che fra l'altro è un'area boschiva di particolare pregio perché da più di 70 anni che non viene tagliata, per cui lì ci sono esemplari che in pochissime altre parti dei nostri colli puoi trovare, perché la realtà del nostro bosco dei colli iberici è una realtà di bosco ceduo che viene periodicamente tagliato, coltivato, perciò non è un bosco a fustaia, cioè con esemplari che poi, come dire, si accrescono del tempo e acquisiscono valore. Lì dentro abbiamo anche alberi di particolare valore naturalistico proprio per l'età che hanno. Allora, il progetto è stato organizzato dall'unità, allora leggo, sto guardando proprio per dare risposta, non, dall'unità organizzativa servizi forestali, ed è la ex, sappiamo, dei servizi forestali regionali che sono stati accorpati presso Veneto Agricoltura, e ha come progettisti il dottor forestale Pierangelo Miola e la dottoressa Erika Milocco. Questi mi hanno trasmesso una relazione che dopo le farò avere, perché è giusto, ha espresso interesse per il dettaglio, però le posso dire che i lavori consistono, le leggo solo le prime righe, poi le fornirò più nel dettaglio, i lavori consistono in un diradamento di tipo misto che inciderà con un prelievo di circa il 15% degli individui, con un diradamento selettivo che si concentrerà su una superficie di 1,20 ettaro, che si basa soprattutto con l'abbattimento di piante morte o morienti, in modo che da valorizzare, da non favorire la propagazione di parassiti da quelle piante e preservare invece tutte le altre valorizzando gli esemplari più importanti. La parte importante di ciò che viene tagliato viene lasciato sul posto per un discorso circolarità della biomassa che si decomponga e favorisca tutta una serie di naturalità che ne conseguono. Perciò è sostanzialmente un lavoro di valorizzazione del bosco, operato, ripeto, dai tecnici operato in base ad un progetto e da tecnici dell'unità organizzativa servizi forestali della regione. Questo è, penso che sia la risposta alla prima e più consistente domanda. Se ci siano altri progetti in quell'area, attualmente no, ce n'era uno di carattere sociale portato avanti dall'associazione che però non ha trovato finanziamento, per cui per adesso ci si ferma qua. Se è previsto di ascoltare la voce dei cittadini, molto volentieri, nel senso che noi con Villa Bazzana abbiamo fatto a suo tempo degli incontri, anche parlando alla casa del maresciallo, ma adesso, passata la pandemia, abbiamo ricominciato a fare il giro delle frazioni e sicuramente ritorneremo anche a Villa Bazzana e presenteremo le nostre idee e anche le evidenze di ciò che è stato fatto fino ad ora. Poi, punto 4, di comunicare ai rappresentanti dei cittadini quale futuro avrà la Casa Rupestre. Ecco, su questo le dico che la volontà è di andare avanti, la realtà dei fatti del nostro ufficio tecnico ce lo impedisce. Cioè c'è un grandissimo interesse, ribadiamo la volontà di procedere approfondendo sia le ricerche storiche che anche un progetto di recupero, però le dico siamo talmente presi dai progetti del PNRR che ne direi una bugia se le comunicassi che stiamo facendo. Cioè è messo tra parentesi, ribadisco la volontà di recuperare quell'angolo del territorio di Arcugnano e di Villa Balzana in modo particolare, però la situazione attuale è quella che l'ho appena comunicato. E il punto numero 5 di comunicare al Consiglio quali progetti si intendono portare avanti per la Casa del Maresciallo e la nostra volontà è di abbatterla ed eventualmente valorizzare quell'area intanto per fare ciò che lei ha auspicato nelle premesse, cioè un'area verde, una sorta di parco giochi. Perché abbiamo vissuto per tanti anni con l'idea che le nostre frazioni, tipo Villa Balzana, o anche a suo tempo Fimon, o anche insomma queste frazioni che vivono in mezzo al verde, godessero già del verde in quanto presenza di contorno. In realtà abbiamo visto che laddove abbiamo costruito o valorizzato o migliorato anche Brand, anche Perarolo, tanto per capirci, no? Che era sostenuto dal vice sindaco, io sinceramente ero un po' perplesso all'inizio, invece ho visto un successo molto incredibile di partecipazione di frequenza. In pratica vorremmo portare perciò un'area attrezzata anche a Villa Balzana. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se ci sarà bisogno di una nuova struttura per Villa Balzana siamo pronti, ma non ristrutturando una struttura che fra l'altro non è tutelata e che avrebbe dei costi di ristrutturazione molto alti, per cui alla fin fine se converremo che ci sarà bisogno di una struttura, cioè di una cubatura per la frazione, sarà ricostruita in maniera ovviamente consona alle leggi di oggi, a tutti i concetti di risparmio energetico e tutte le razionalità che la legge impone e il buon senso anche consiglia. Questo spero di aver dato risposta a tutte le sue domande. Prego, consigliere.
Se posso, allora, sì, quando chiedevo anche la consistenza, diciamo, dei lavori mi riferivo eventualmente, diciamo, a una questione legata, diciamo, alla spesa che il Comune sostiene per, ecco, non c'è niente da questo punto di vista, ok?
Allora, consigliere, la interrompo solo perché resti a verbale, non per interromperla. La spesa per il Comune è zero e anzi ringrazio l'Associazione Difesa Natura 2000 con Liberici perché ha organizzato quei servizi forestali questo intervento, che è un intervento ottimo, che ringrazio ancora chi interviene manualmente e chi l'ha progettato, cioè il dottor Miola e la dottoressa Milocco, perché stanno facendo un lavoro davvero eccezionale per la valorizzazione dell'ambiente, in modo particolare del bosco. Ringrazio ancora l'associazione e ribadisco che il costo dell'amministrazione comunale è zero.
Sì, ecco, è molto importante che ci sia, diciamo, una comunicazione tra amministrazione e cittadini di Villa Balzana per i progetti, insomma, che si intendono portare avanti per l'area. Ecco, quindi ci tengo a ribadire, insomma, che che questi incontri sono fondamentali e che devono essere fatti. I cittadini si aspettano, ecco, che ci sia, come dire, una comunicazione su, diciamo, aree che sono lì abbandonate da tempo e possono essere trasformate, valorizzate in un certo modo o come area verde o eventualmente, se ci fosse l'urgenza da parte degli abitanti di Villa Balzana di avere una piccola sala a disposizione, ecco, eventualmente diciamo ricostruita con criteri diversi.
Bene, la ringrazio. Passiamo al punto numero 7, mozione presentata dal consigliere Loredana Daniela Zanella, avente per oggetto un luogo per rigenerare. Prego, consigliere, se vuole dare lettura.
Scusi sindaco, mi sono dimenticata di dire una cosa, le dico velocemente e poi leggo. E per quanto riguarda la risposta dell'assessore Rappo sul corso delle pari opportunità della provincia in collaborazione con l'Università di Padova, il centro studi Elena Cornaro, allora volevo precisare che lei, assessore, aveva detto che le lezioni si tenevano il martedì, invece le lezioni si sono tenute tutte di mercoledì presso l'Università di Vicenza. Poi è stato somministrato, somministrato
il comune un questionario
per capire gli orari.
Punto numero 7, mozione.
Sì?
Il regolamento dice che lei...
Allora lasciamo che vengano dette cose non vere in comune, no, in consiglio comunale. Allora mi lasci dire le cose come sono, sindaco.
Io
per cortesia. Quanti minuti,
Le chiedo l'educazione di rispettare il regolamento. E il regolamento dice che quando abbiamo affrontato l'argomento, lei ha avuto diritto di parola, e abbiamo chiuso e votato l'argomento e adesso siamo al punto numero 7. Mozione,
sindaco, sì.
Lei ha diritto di leggere la mozione.
Allora, mi chiude la bocca allora, sindaco, no, mi toglie la parola perché ha paura di quello che dico. È normale, ma va bene, sindaco, se lei decide così, mi leggo la mozione, mi toglie la parola, va bene, d'accordo.
Io le chiedo soltanto di avere l'educazione di rispettare il regolamento.
Io le ho chiesto, sindaco, lei doveva essere così gentile da potermi dare la parola.
L'abbiamo già fatto, potremmo anche...
Allora, se lei insiste nel non rispettare...
No, sindaco, leggo la mozione. Allora, premesso che il progetto Rigenerarte è nato ad Arcugnano nel 2017... per i giovani con disabilità del territorio e ha visto negli anni la collaborazione tra l'assessorato ai servizi sociali, la cooperativa sociale Faiberica, la scuola media Ugo Foscolo e il circolo Hauser Maria Teresa Mioni. I ragazzi e le ragazze, con l'aiuto di educatori della cooperativa sociale Faiberica e di maestri ceramisti, hanno dipinto delle maioliche con cui sono stati creati due pannelli che hanno decorato per anni una parete esterna della vecchia scuola media Ugo Foscolo. La fissione è avvenuta in un contesto particolarmente bello e significativo di incontro e dialogo con gli studenti e il percorso di Rigenerate in quel frangente si è trasformato in un luogo di incontro vissuto con uno spirito di condivisione e di aiuto reciproco. I pannelli di Rigenerate sono densi di significato, sono testimonianza del lavoro e dell'impegno di questi nostri ragazzi speciali che hanno impiegato le loro forze al fine di donare alle nuove generazioni un'opera intrisa dei loro sogni. Io mi fermo perché vi rispetto.
Io la conosco la sua mozione, no, lei lo sta leggendo per il verbale e per la gente che sta ascoltando, non per me, perché io conosco molto bene la sua mozione.
Aspetto che finiate di parlare, sindaco.
Io conosco molto bene la sua mozione, lei
non è una motivazione, deve essere educato.
Allora,
i pannelli di Rigenerate sono densi di significato, sono testimonianza del lavoro e dell'impegno di questi nostri ragazzi speciali che hanno impiegato le loro forze al fine di donare alle nuove generazioni un'opera intrisa di loro sogni e dei loro sentimenti che hanno saputo tradurre in colore ed immagini. Preso atto che con l'inizio dei lavori per la costruzione della nuova scuola media Ugo Foscolo i due pannelli sono stati rimossi. ritenuto doveroso chiedere al sindaco e ai consiglieri di maggioranza commissive della sottoscritta protocollate il 25 ottobre 2022 e il 19 dicembre 2022 di appendere i pannelli decorati all'interno della nuova scuola, ove peraltro già campeggia la street art, affinché anche le opere dei ragazzi di Rigenerarte potessero avere uno spazio significativo. Preso atto che le due missive della sottoscritta protocollate sono rimaste senza alcuna risposta, che a seguito di un'ulteriore richiesta presentata con mia interpellanza durante il Consiglio Comunale del 9 marzo 2023, l'assessore alla cultura e all'istruzione, signora Patrizia Moraro, ha dichiarato sicuramente verranno riposizionate e si pensava nelle pareti esterne sotto il portico vicino alla palestra Foscolo, delibera di Consiglio numero 17. Valutato che la decisione dell'assessora Muraro esclude di fatto l'opera dei ragazzi con disabilità dall'ambiente scolastico, considerato che la parete esterna sotto il portico vicino alla palestra Foscolo era il luogo dove i pannelli erano collocati prima della demolizione della vecchia scuola, tuttavia la palestra Foscolo ad oggi risulta lontana dal nuovo edificio scolastico. Impegno il sindaco e la giunta e i consiglieri di maggioranza per il dovuto rispetto che meritano gli autori di queste composizioni che hanno il loro cuore nel territorio di Arcognano e per i messaggi positivi che gli studenti della scuola media Foscolo sapranno trarre ad acconsentire che due pannelli di Rigenerarte vengano posizionati al più presto all'interno del nuovo edificio scolastico.
Bene, la ringrazio. Allora il parere della giunta è di accogliere la sua mozione con la precisazione di previo parere favorevole della dirigente scolastica. Per cui questa è la posizione nostra, il rispetto per le persone e la valorizzazione c'è sempre stata, per cui noi procederemo per questo, su questa strada, che non è che un procedere, non imboccare ex novo. Per cui se c'è qualcun altro che ha, che vuole prendere la parola, che ovviamente ne ha facoltà. Nessuno?
No, io concordo con consigliera Zanella, mi sembra un'ottima valutazione, un'ottima iniziativa, quindi esorto anch'io, penso che essendo una mozione che deve essere votata in ogni caso, quindi dovremmo votarla e quindi sono assolutamente favorevole e volevo esprimere la mia vicinanza.
Bene, grazie. Altri? Nessuno? Allora pongo in votazione. Chi è favorevole per la terza della mano? Mi pare unanimità. Ringrazio, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Passiamo al punto numero 8, interrogazione presentata dal consigliere Gozzi Paolo, relativa alla nuova Foscolo. Prego, consigliere.
Grazie. Questa è un'interrogazione del 3 marzo, quindi ormai è passato un paio di mesi. La realizzazione della nuova scuola Foscolo, oltre alle evidenti problematiche che non mancheremo di evidenziare da ora in avanti fino alla reale soluzione dei problemi, sul sito ove oggi insiste mette in evidenza la miopia urbanistica, e qui riprendo quello che dicevo prima, e la totale incapacità di programmazione territoriale di questa amministrazione. Infatti da sempre abbiamo evidenziato che sarebbero sorte problematiche relative ai parcheggi e al traffico a Torri di Arcognano. 1. La distruzione della vecchia scuola ha comportato un danno erariale non indifferente in termini di perdita di valore. 2. La distruzione della scuola ha comportato la distruzione dei parcheggi preesistenti e anch'essi evidenziano danno erariale. 3. La distruzione dei parcheggi adiacenti a Piazza Rumor sta generando un totale abuso della stessa, ovviamente da parte dei cittadini, che avrebbero dovuto, che avrebbe dovuto essere a servizio delle attività adiacenti e che da oggi sarà a servizio anche della scuola. La realizzazione di parcheggi lontani dalla scuola non comporta aumento del traffico e disagi, della scuola nuova comporta un aumento del traffico e disagi per gli utenti, oltre a maggior rischio per la sicurezza dei pedoni che dovranno saranno costretti a recarsi ai parcheggi attraverso strade, piazze e vie. Ho avuto l'altra notizia che l'amministrazione intende espropriare o comunque venire in possesso di un'area in via Montelungo a fianco del complesso commerciale per la realizzazione di parcheggi e ciò per le motivazioni sopra evidenziate genererà ulteriore aggravio per le casse comunali e non risolverà il problema. Si interroga il sindaco e la giunta l'amministrazione intende proseguire per questa soluzione, quale altra soluzione intende prospettare?
La ringrazio. Nel contestare fino alle virgole tutta la premessa, le rispondo alla prima domanda. L'amministrazione intende proseguire, penso, per questa soluzione? La risposta è sì. Quale altre soluzioni intende prospettare? La costruzione del parcheggio in fondo alla piazza con un progetto di prossima approvazione. Prego, consigliere, per la risposta.
Ovviamente noi teniamo monitorata questa situazione, perché quell'area è un'area edificabile, quindi il Comune va a modificare innanzitutto gli standard, come ha già modificato gli standard in piazza, e genererà sicuramente un aggravio delle spese, e noi non mancheremo di rilevare queste cose, come è nostro anche dovere fare, quindi al di là della politica in realtà è anche nostro dovere fare. Grazie.
Grazie, consigliere. Con questo dichiaro chiuso il Consiglio Comunale, ringrazio tutti i consiglieri per la presenza. Grazie e buona serata.